Buonasera. Bentrovati, benvenuti a questo che è diventato ormai un appuntamento fisso, un appuntamento annuale, un appuntamento di fine anno per presentare il Lunarietto Giuliano. Quest'anno abbiamo graditissima ospite, Ariella Reggio, che è attrice che non ha bisogno di presentazioni, che tutti noi stimiamo, amiamo, abbiamo visto innumerevoli volte sui palcoscenici triestini e non solo su quelli, e anche sugli schermi televisivi, sempre più spesso ultimamente.
Sullo schermo.
In questa sede oggi mi è d'obbligo, e lo faccio molto volentieri, rivolgere un caro ricordo a Tino Sangiglio, il nostro presidente prematuramente scomparso, che tutti noi l'abbiamo conosciuto come uomo attivissimo, uomo vulcano di idee, infaticabile. Credo che a tutti noi rimanga di lui il ricordo della sua eterna fretta, del suo eterno correre a progettare qualcosa di nuovo, qualche iniziativa nuova, qualche progetto importante che riusciva poi a portare sempre brillantemente a termine. Ci mancherà molto a noi dell'Istituto Giuliano, ma credo che sia una grossa perdita anche per l'attività culturale, per le iniziative culturali della città e della regione. Noi accogliamo in qualche modo il suo insegnamento, la sua eredità, e l'Istituto naturalmente cercherà di proseguire portando a termine, laddove è possibile, anche alcuni progetti che già Tino aveva iniziato a elaborare, e proseguendo naturalmente poi nella nostra attività, che deve comunque andare avanti come testimonianza anche culturale di un lavoro che non può assolutamente venire meno nella nostra città. A questo punto parliamo del Lunarietto, quindicesima edizione. È già il quindicesimo anno di seguito che viene pubblicato. La prima edizione apparve nel 95, sì, nel 95, e da allora con assoluta puntualità la pubblicazione è continuata, divenendo un classico. Che cos'è un lunarietto? Beh, è un vademecum all'interno del quale ci sono consigli, c'è naturalmente il calendario, c'è le fasi lunari, ci sono poi tutta una serie di consigli rivolti a un pubblico che in origine doveva essere un pubblico ampiamente popolare, e soprattutto doveva essere una pubblicazione utile, non solo di intrattenimento, ma soprattutto utile per chi la leggeva. L'origine del Lunarietto, l'idea del Lunarietto è molto antica, e vorrei a questo punto, mi è caro, leggervi alcune parole dall'introduzione del Lunarietto di quest'anno, introduzione che è una delle ultime cose che il nostro Tino Sangiglio ha scritto prima di lasciarci prematuramente. Scrive nella presentazione Tino Sangiglio: e dunque il nostro Lunarietto, un moderno Barbanera, che era il più famoso e più antico dei lunari. Infatti, il primo Barbanera uscì a Foligno nel 1762, esordendo con un famoso discorso generale, una specie di summa di previsioni e consigli per l'anno a venire. Nel 1793, da semplice foglio che si appendeva al muro, diventava un libretto, e da allora, nell'Italia tra 700 e 800, il Barbanera cominciò ad essere un'istituzione, una sorta di Vangelo, soprattutto per i ceti rurali, ricco di notizie di agricoltura, meteorologia, astronomia e previsioni, ma anche di consigli pratici, di informazioni curiose, di aneddoti e storielle. Un po', insomma, come il nostro Lunarietto. Da allora il Barbanera ebbe sempre più numerosi e affezionati lettori, e tale fu la sua notorietà da travalicare ben presto i confini di Foligno. Venduto nelle fiere e nei mercati da cantastori e venditori ambulanti, il Barbanera si acquistava a partire dal mese di ottobre, Entrava così nelle case di tutti e non mancò di affascinare illustri personaggi di epoche diverse, dal celebre architetto Giuseppe Piermarini, progettista del Teatro alla Scala di Milano, a Gabriele D'Annunzio, che così scriveva in una lettera del 27 febbraio 1934 al parroco di Gardone. La gente comune pensa che al mio capezzale io abbia l'Odissea, o l'Iliade, o la Bibbia, o Flacco, Dante, o l'alcione di Gabriele D'Annunzio. Il libro del mio capezzale è quello dove s'aduna il fiore dei tempi e delle nazioni, il Barbanera. Ecco, il nostro lunarietto si suddivide in sezioni che ormai sono divenute classiche, per così dire, gli itinerari, un po' di storie, tempi andati, le ricorrenze, gli spazi dedicati ai poeti e ai prosatori giuliani, attraverso una ricerca che potrebbe a prima vista sembrare una ricerca semplice da farsi così su due piedi, ma in realtà è il frutto di ricerche lunghe che portano a raccogliere svariati materiali, che portano a fare ricerche iconografiche, a selezionare e scartare anche molti materiali. Chi da due anni si assume questo incarico non semplice è la nostra Alba Noella Picotti, che noi tutti conosciamo, fa parte dell'Istituto Giuliano, del direttivo dell'Istituto, è promotrice e donna di cultura, animatrice culturale di numerose iniziative in ambito cittadino e non solo cittadino, è autrice di testi radiofonici, di radiodrammi e, permettetemi di dire, anche splendida riduttrice e adattatrice di testi teatrali che noi, amici della Contrada sul Teatro Cristallo, io dico noi perché faccio parte anche degli amici della Contrada, oltre che dell'Istituto Giuliano, come anche tu, presentiamo appunto sul palcoscenico in queste riduzioni sempre molto belle. Noella, due parole.
Proprio due. Mi pare che la presentazione sia un po' troppo lusinghiera. Comunque il fatto di avere tanti impegni, tante attività di questo tipo, mantiene sempre, come dire, la possibilità di spunti, di idee, anche per fare delle opere del genere. La presentazione del lunarietto, così come l'ha fatta il dottor Quazzolo, amico Paolo, è naturalmente anche questa molto lusinghiera. Io vorrei solo citare quanto mi disse tempo fa una persona che pur apprezza il lunarietto e mi disse: sai, fa, per me lunarietto è come un vassoio per l'aperitivo, ce n'è per tutti i gusti, e chi vuol gustare una cosa e chi vuol gustare dell'altra, comunque sono tutte appetitose. Allora la cosa è abbastanza riduttiva in sé, però non è che mi abbia proprio dato fastidio, perché lunarietto si presenta anche con queste proposte, con questi stimoli, e può indurre curiosità, può indurre voglia di approfondire, può indurre anche un piccolo riempitivo a delle nostre ignoranze, ma soprattutto spesso dovrebbe anche indurre un divertimento, non solo perché fa ridere, ma perché è divertente sfogliarlo e lasciarsi andare da una curiosità all'altra, da una notizia all'altra, e quindi apprezzarlo in questo senso. Comporta lavoro, d'accordo, però, ripeto, è un lavoro anche stimolante. Spero, non lo so, staremo a vedere se lunarietto continuerà la sua vita anche nei prossimi anni. Io però, per fare questi stuzzichini, se volete continuo a chiamarli così, sono ricorsa anche alla collaborazione di alcune persone che hanno anche firmato alcuni pezzi nel lunarietto. Ringrazio, ma stasera non lo vedo qui, Danilo Soli, che mi ha mandato un pezzo sul San Giusto d'Oro. Ringrazio la Liliana Bamboschek, che ha mandato un pezzo sul suo zio, il musicista e compositore Bamboschek. Ringrazio i signori Drosolini, sempre pronti a darmi spunti e idee materiale, e ringrazio tutti quelli che in qualche maniera, ma qui questa sera ringrazio, oltre all'amico Paolo, ringrazio soprattutto Ariella, che con molta amicizia e disponibilità ci Grazie, non so, ci fa grazie proprio della sua presenza. E buon ascolto a tutti.
Bene. Ringrazio anch'io.
E allora iniziamo la nostra galoppata.
Posso fare una domanda tecnica? È previsto che sia seduta o che sia in piedi? Ma siccome sono piccola,
come preferisci stare?
Io preferisco stare in piedi, sono abituata a stare.
Benissimo, allora.
È così, no? Sì, grazie, scusa.
Allora iniziamo la nostra cavalcata attraverso, naturalmente leggeremo solo una minima parte delle pagine del Lunarietto, perché non c'è il tempo necessario, perché naturalmente non vogliamo privarvi poi del gusto della lettura e della scoperta delle varie parti di questo Lunarietto. Iniziamo un percorso che va in ordine cronologico, ma non sempre necessariamente in ordine cronologico, però comunque sia iniziamo da gennaio. Iniziamo da gennaio e la prima pagina del Lunarietto ci riporta dinanzi gli occhi un grandissimo personaggio, uno dei più grandi musicisti che abbia avuto l'Italia, un musicista adorato da Trieste, tanto che la città volle intitolargli il suo teatro d'opera, Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi fu a Trieste, scrisse per la nostra città per il teatro della nostra città due opere, Lo Stifeglio e Il Corsaro, e in occasione dello Stifeglio fu nella nostra città per presiedere le prove, per dirigere l'opera, e poi fece anche altre cose, fra le quali scrisse Una ninna nanna, vero Ariella?
Sì, Una ninna nanna di Giuseppe Verdi. È a Busseto, nell'autunno del 1849, che Giuseppe Verdi propone a Francesco Maria Piave la stesura del libretto dello Stifeglio, opera che gli è stata commissionata dalla casa editrice Ricordi per il Teatro Grande di Trieste, da eseguirsi il 16 novembre dell'anno successivo. Il 31 ottobre 1850 Verdi giunge a Trieste assieme al suo librettista e prende alloggio all'Hotel de la Ville, dove completa lo spartito dello Stifeglio scrivendone la sinfonia. Partecipa lui stesso alle prove dell'opera, che va in scena sotto la sua direzione. Il pubblico rimane sulle sue. Gli applausi sono di circostanza. Le recensioni non sono favorevoli. Non piacciono i personaggi che indossano costumi contemporanei. Si parla, riferendosi al libretto, di una maccheronata senza dignità. A discolpa del povero Piave, bisogna ricordare che in seguito all'intervento della censura dovette fare dei frettolosi adattamenti in tutto il terzo atto, cambiando battute e situazioni drammatiche a scapito naturalmente del rapporto parola-musica. Sebbene molto contrariato, Verdi non ripartì subito da Trieste, ma assieme a Piave si trattenne ancora qualche giorno ospite nella villa di Giovanni Severi, tenore molto apprezzato dal maestro, quale interprete dei Lombardi e del Nabucco. In quell'occasione Verdi scrisse e dedicò a Gabriele, il figlioletto di pochi mesi di Giovanni Severi, una ninna nanna sui versi del Piave. Al tuo bambino, fiorellin che sorge appena, così fresco, così bello, t'accarezzi il venticello co suoi baci in sul mattin. 40 anni dopo, il figlioletto di Giovanni Severi, dopo la morte del padre, chiese a Verdi una dedica per quel brano musicale, ma ricevette la seguente risposta. Signore, da molto e molto non faccio e non ricevo dediche. Se mi fosse permesso, la pregherei anzi a mia volta di rimandarmi quelle poche battute di musica che non hanno valore né importanza di sorta. Il giovane Severi si guardò bene dal mandargliele e ora il prezioso manoscritto è conservato nel Museo Teatrale Carlo Schmittl di Trieste.
E apriamo la serie dei poeti con una lirica di Augusto Levi, dal carattere molto ironico, che si intitola Vedova.
Che dolor, che dolor, che disgraziata. non la sepolca calmar, la fa pietà, la piansi come matta, disperata, il marito che si è morto un'ora fa. Giovine ancora, vedova restata, sola in sto mondo, cosa la farà? De lui lei era proprio innamorata, tutta la vita la lo pianzerà. Via, la se calmi, dai, era destin. La conforta così una vedovela, vestita in lutto, ultimo figurin. Calma, mai più, sempre sarò in sto stato. E guardando l'amica, ma che bella, sto vestito, che sarta che ha fatto.
Proprio inconsolabile.
La vedo allegra.
Febbraio nella memoria collettiva della nostra città è un mese che viene ricollegato immediatamente a un anno, il 1929, il famoso febbraio del 1929. Un anno eccezionale, ci ricorda la curatrice del Lunarietto, non solo per il freddo incredibile, per la temperatura rigidissima di quei giorni, ma perché singolarmente la storia locale si incrociò con alcuni grandi avvenimenti di portata nazionale.
Un anno eccezionale. Martedì 12 febbraio 1929 le campane di tutte le chiese di Trieste suonarono a distesa per un'ora intera per celebrare uno storico evento, la stipula dei patti lateranensi tra Mussolini e Papa Pio XI. Se anche le note delle campane, librandosi nell'aria, si fossero trasformate in note di ghiaccio, lo spettacolo sarebbe stato ancora più straordinario. Trieste infatti viveva la giornata più fredda della sua storia, 17 gradi sotto zero, e la bora con raffiche superiori a 120 km orari. Malgrado le condizioni del tempo fossero proibitive, i triestini uscirono dalle loro case per festeggiare tutti insieme la riconciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa romana, mentre sui balconi, sui mezzi pubblici, nei caffè, nelle osterie sventolavano, nel vero senso del termine, le bandiere tricolori. Quando il freddo gelava gli entusiasmi, bastava una sosta nei pubblici scaldatoi, allestiti in città soprattutto per coloro che non potevano permettersi il conforto del caffè. Tanto entusiasmo trovò un'eco significativa nei risultati della consultazione plebiscitaria del mese successivo, indetta in tutta Italia per consacrare, anche formalmente, il consolidamento del potere fascista. A Trieste i risultati definitivi furono i seguenti. Su poco più di 46.000 votanti, soltanto 955 furono i voti contrari. Una folla immensa si riversò in Piazza Unità per festeggiare la magnifica riuscita del plebiscito e per consacrare la propria affermata italianità. Ma quante giovani coppie trasformarono quell'euforia nel desiderio di contribuire all'incremento della popolazione? Pare non molte, se nel numero di agosto del quotidiano Il Popolo di Trieste apparve un appello perlomeno singolare. «Sveglia, Trieste! I risultati demografici di luglio segnano un peggioramento e sono tutt'altro che incoraggianti per la città nostra. Il superamento delle culle sulle tombe è troppo esiguo. 333 nati, 270 morti. Sarebbe necessario, per la salvaguardia della razza, un forte numero di nascite. Sveglia, triestini e triestine! Tutto ciò che la nostra città ha conquistato e sta conquistando come possibilità d'avvenire non conta nulla se la popolazione diventa vecchia e sterile.
Non avevano ancora visto la Trieste del 2000.
Sempre là.
Sempre là siamo. Solo che il saldo qua era ancora positivo, negli ultimi tempi un saldo negativo. E questo quadretto, un'altra lirica di Paolo Alessi, è un grazioso quadretto che si intitola Casa diroccata.
Occhiaie vuote, disperazione del tempo, mura che non ricordano, vite scomparse in un lungo oblio, attesa del niente in un presente senza futuro.
E ci spostiamo un po' più in là, andiamo ad aprile, per incontrare un ricordo dei tempi andati, ma in realtà un brano che ci riporta straordinariamente ai tempi presenti, dalla corona austriaca alla lira italiana. Cosa succedeva, Ariella, all'epoca?
Dunque, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, tra i tanti problemi da risolvere nei territori ritornati a essere italiani, quello che riguardava più direttamente l'economia era la conversione delle corone dell'ex impero austro-ungarico alle lire del Regno d'Italia. Un rapporto tra le due monete venne provvisoriamente fissato in una corona per 40 centesimi di lira. In attesa che la conversione divenisse definitiva, i generi di prima necessità potevano essere acquistati con l'una o con l'altra moneta. Ma nei territori redenti circolava una certa diffidenza verso la nuova lira. E così si verificarono casi di commercianti e ristoratori che continuavano ad accettare pagamenti soltanto con le corone. Quando il 20 aprile 1919 la corona cessò il suo corso legale e fu fissato definitivamente il rapporto di 0,40 lire per corona, si verificò un fenomeno che si è ripetuto di recente anche nella nostra storia economica, con il passaggio dalla lira all'euro, una lievitazione irragionevole dei prezzi. Vennero denunciati numerosi abusi commessi da negozi di alimentari, fruttivendoli, pasticceri, tassisti, negozi di abbigliamento e di altri generi di consumo. Le misure prese per arginare il fenomeno furono molto severe. Chiusura degli esercizi, ritiro delle licenze, scrupoloso controllo dei prezzi. Ma se questi interventi erano mirati da una parte a colpire chi indebitamente si approfittava della situazione e dall'altra a tutelare le classi più indigenti, bisogna anche considerare che il cambio monetario mortificante aveva portato la svalutazione al 60%, con forti ripercussioni su tutti i settori dell'economia.
Nulla di nuovo sotto la luce del sole. E spostiamoci adesso a Gorizia, l'altra città giuliana, l'altra città dove ha sede anche il nostro istituto di cultura, che è stata una città anche questa straordinariamente ricca di eventi culturali sin dal passato, e città nella quale si fermarono molti illustri personaggi. Uno di questi, sullo scorcio del Settecento, è l'abate Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart, personaggio poliedrico, il quale cosa fa a Gorizia? Cosa ne combina?
Arrivò a Gorizia nel settembre del 1779, portando un fardello sotto il braccio che conteneva parte di un abito, poca biancheria, un orazietto, un Dante e un vecchio Petrarca. Aveva 28 anni ed era stato bandito da Venezia non per il grave peccato di aver mangiato il venerdì santo una o due fette di prosciutto di San Daniele, come riferisce lui stesso nelle sue memorie, ma per sottrarsi a un processo per rapto di donna onesta, adulterio e concubinaggio. Prese alloggio in una locanda e la padrona, una giovane e graziosa tedesca, lo ristorò, gli mise a disposizione del denaro, gli dedicò una prima frase in tedesco: Ich liebe Sie. Rimasi con lei molti giorni e furono quelli forse i dì più giocondi della mia vita. Lasciata la locanda, andò ad abitare presso un mercante di granaglie, mettendo subito in atto tutte le sue risorse per guadagnarsi la protezione della nobiltà goriziana, i Lantieri, gli Attems, i Coronini, i Torriani, i Cobens. Pubblicò un'ode per celebrare il diplomatico Giovanni Filippo Cobens in occasione della pace di Teschen, da lui negoziata. Tradusse dal latino un'opera del conte Rodolfo Coronini Cromberg, dedicandola agli Attems. Su istanza di nobil matrona verseggiò la tragedia Aureliano, ossia la gara della magnanimità, rappresentata nel teatro provvisionale di Gorizia, dato che un incendio aveva distrutto il teatro Bandeu. La sua abilità di verseggiare, ora adulando, ora satireggiando, lo mise in competizione con il poeta e stampatore Giuseppe De Coletti, rivale dell'altro stampatore goriziano, Valerio De Valéry. Su istigazione di quest'ultimo, il Da Ponte pubblicò una satira contro i minuscoli poetastri, alludendo al Coletti. Questi non se la prese, anzi strinse un forte legame letterario con l'abate. La vendetta però covava sotto la cordiale apparenza. Il Da Ponte gli aveva confidato che sperava di occupare ben presto il posto di poeta di corte a Dresda per l'interessamento del suo amico e poeta Mazzolà. E quando finalmente giunse l'atteso invito, i nobili amici goriziani offrirono un banchetto in suo onore nel palazzo di Luigi Torriano. La contessa porse al Da Ponte un fazzoletto di seta pieno di zecchini, augurandogli tanta felicità nel paese dove andate, quante monete sono in questo fazzoletto. Il giorno dopo il conte Cobens gli regalò un libretto da viaggio con un assegno di 100 fiorini. Commosso da tanta benevolenza, nel novembre del 1780 si mise in viaggio per Dresda, dove non trovò nessuno ad aspettarlo. La vendetta del De Coletti, che aveva falsificato la lettera d'invito del Mazzolà. La partita comunque rimase aperta. 10 anni dopo, l'autore dei migliori libretti di Mozart, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, scrisse e pubblicò a Trieste i seguenti versi. Mio caro Coletti, non far più sonetti, non far più strambotti, più versi non far. Pe fonti d'Ircei tu nato non sei, da Febo, da dotti non farti burlar. Tuoi carmi leggendo la colica prendo e voglia mi viene, tu sai di che far.
Erano degli splendidi verseggiatori questi uomini del Settecento, si divertivano moltissimo. La satira del Settecento è una delle cose più belle e più raffinate che ci abbia lasciato la nostra letteratura. E passiamo ai mesi estivi, ai mesi di risveglio della natura, ai mesi in cui la terra è prodiga e ricca di frutta e di erbaggi, come ci ricorda, a pagina 74, il nostro Umberto Saba.
Pagina 74, scherzetto. Erbe, frutta, colori della bella stagione, poche ceste ove alla sete si rivelano dolci polpe crude. Entra un fanciullo con le gambe nude, imperioso, fugge via. S'oscura l'umile botteguccia, invecchia come una madre. Di fuori, egli nel sole, si allontana con l'ombra sua leggero.
E adesso invece torniamo indietro. Adesso torniamo indietro.
A Stanislao.
Eh sì. A Trieste hanno abitato personaggi illustri, uno dei più grandi forse è stato James Joyce. Però a fianco di James Joyce c'è un personaggio che forse non sempre viene ricordato nella sua giusta dimensione, cioè il fratello Stanislaus. Di solito si dice sempre o si liquida dicendo che venne chiamato a Trieste dal celebre fratello che insegnò inglese alla Berlitz School e fine. In realtà è stato un personaggio importante perché molto spesso tutti coloro che hanno il difficile compito di vivere a fianco dei grandi geni sono in qualche modo degli alter ego, sono in qualche modo delle persone che con grande forza devono anche sopportare le stranezze di questi grandi geni e molto spesso anche raccogliere le loro insicurezze, le loro incertezze. E allora rendiamo un po' giustizia a questo Stanislaus.
È terribile avere un fratello maggiore più bravo. Raramente mi viene riconosciuta un po' di originalità. Così annotava nel suo diario il diciottenne Stanislaus Joyce, che vogliamo ricordare nel 125esimo anniversario della nascita per il ruolo non certo secondario che ebbe nella vita e nella carriera artistico-letteraria di James Joyce. A 21 anni Stanislaus rinunciò a un lavoro sicuro di impiegato a Dublino per accettare l'invito del fratello di venire a Trieste come insegnante d'inglese alla Berlitz School. Da allora iniziò il suo ruolo di angelo custode, mettendo a disposizione di James e di tutta la sua famiglia stipendio, pazienza, tutte le proprie energie, come lui stesso dichiarerà. Aveva un comportamento nei confronti del denaro che, viste le mie idee borghesi al riguardo, fu per me come un cilicio per tutto il tempo che trascorremmo insieme. Ma sarebbe ingiusto ricordare Stanislaus solo nella parte di fratello saggio e avveduto che provvede a contenere le intemperanze di Joyce, perché svolse anche un ruolo significativo nello sviluppo artistico dello scrittore. Fu il suo primo lettore e critico, il commentatore delle sue opere, nonché il suggeritore di spunti e di idee che Joyce avrebbe poi sfruttato. Non sopportava coloro che esaltavano ciecamente le opere di Joyce anche se non le capivano, accusandoli di una umiliante schiavitù intellettuale. A differenza del fratello, Stanislaus non fece più ritorno in Irlanda e allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, mentre James riparava nella neutrale Zurigo, Stanislaus, convinto irredentista, pagava la sua fede politica con 3 anni di internato in Austria. Dopo il loro rientro a Trieste, il rapporto fra i due si fece meno stretto, soprattutto per il cambiamento subito da Stanislaus, divenuto più autonomo e insofferente, pur continuando ad assecondare le richieste di Joyce. In vista del suo ritorno da Zurigo, gli scrive: 8 anni fa ti trovai quartiere, badai al trasloco e pagai il primo affitto. Adesso ti ho pagato l'ultimo affitto e ho provveduto al trasloco delle tue cose. Il tutto mi è costato 300 lire. Sono appena uscito da 4 anni di fame e squallore e sto cercando di rimettermi in piedi. Pensi di potermi lasciare finalmente in pace? Joyce lo lasciò in pace 1 anno dopo, quando si trasferì a Parigi. Ma questa definitiva separazione fu vissuta da Stanislaus con profonda amarezza, non completamente attenuata dal matrimonio con una giovane ex allieva, né dalla nascita di un figlio, al quale il quasi sessantenne padre diede il nome di James, lo zio morto 2 anni prima a Zurigo. Fu difficile per Stanislaus essere il fratello di un genio. Tuttavia la sua scomparsa costituì per lui un'enorme perdita personale, che compensò con un lavoro instancabile di raccolta e archiviazione di manoscritti, lettere, documenti, testimonianze. Un materiale biografico di enorme importanza. Stanislaus Joyce morì a Trieste il 16 giugno 1955, all'età di 73 anni. Avrebbe voluto che sulla sua tomba fosse scritto: primo finanziatore del poeta, romanziere e drammaturgo James Augustine Joyce.
Come è tradizione, il nostro lunarietto è infarcito di una serie di curiosità, di annunci, di avvisi economici che sono stati ricercati con la solita pazienza e perizia dal nostro Dario Padovani, che adesso ce ne parlerà.
Intellettuale con questa musica che ci porta un momentino in un clima leggermente più allegro, come dire. Questo infatti è il tema che viene riportato dalle curiosità. Le curiosità che cosa sono? Sono una rottura alla vita quotidiana di chi legge un giornale. Infatti qui sono riportate le pubblicità dell'epoca, del 1909. Quest'anno le abbiamo ricavate purtroppo soltanto dal Corriere Friulano, dico purtroppo perché l'altro anno eravamo riusciti ad ottenere dei risultati decisamente migliori dal Piccolo, in quanto il Piccolo si vede che era leggermente più licenzioso, si poteva dire di più, essere un pochino più audaci. Il Corriere Friulano di Gorizia invece è più misurato, quindi quasi a dire che lì c'era dello spirito di più che oggi qui non c'è. In ogni caso qualche cosetta di interessante abbiamo comunque ritrovato. Per esempio, e adesso vi leggo qualche cosa che succedeva all'epoca, una specie di eBay dell'epoca. C'era un antiquario che così scriveva: il signor principe era così caritatevole e di buon cuore che tutta la sua facoltà e le sue rendite, man mano che gli entravano, egli distribuiva alla povera gente. Tali filantropi non si trovano più. Quando morì nell'anno 1854, tutti rimpiansero tale perdita. I suoi mobili furono venduti ad un incanto. Io tengo il suo letto di noce, tutto intagliato e con la corona. Il suo crocifisso in una cornice a forma di croce, con entro dipinto una miniatura, Gesù, nonché il suo berretto di seta magenta foderato di pelle di cervo. Questi oggetti di mia proprietà sono in vendita. Certo, Giovanni Gira, così scriveva, perito giurato antiquario. Però, qualche mese dopo, succedeva questo. Un certo Giuseppe de Gironcoli di Steinbrunn, non riferendosi a questo letto di cui parlava il Giovanni Gira, dice Giovanni Gira a proposito di de Gironcoli di Steinbrunn: sono più che mai risoluto di fare piena luce sopra gli inganni e le cose false da lei pubblicate o fatte pubblicare contro di me in riguardo alla vera effigie originale della Beata Vergine del Monte Santo, della quale sono io proprietario. Lei deve, e dopo di lei tutti gli altri, smentire tutto quello che pubblicò a mio danno. Se entro 3 giorni non otterrò risposta, dovrò ritenere per vero tutto quello che io ho sempre pubblicamente affermato. Di prove lampanti come il sole, per dimostrare in qualunque luogo la verità delle mie asserzioni, ne ho piene le mani. Il resto verrà. Con stima, Giovanni Gira. Contese, dunque, all'epoca, che comparivano però come inserti pubblicitari. Una cosa curiosa ancora è: si vede che all'epoca, tutto sommato, le cose non erano molto diverse da adesso. Freud aveva probabilmente già incominciato un po' a penetrare nella società, e qui si parla di ipnosi praticamente. C'è un avviso interessante, così lo chiama l'autore della promozione: La sonnambula di Giovanni D'Amico. Da tutti i giorni consulto nel suo gabinetto medico magnetico. e conferma sempre più la meritata fama che si è così solidamente stabilita. Per ottenere un consulto dalla chiaroveggente sonnambula d'amico, da qualsiasi città necessita che per la lettera siano dichiarati i principali sintomi della malattia e nella risposta vi sarà la diagnosi e la ricetta più efficace per curarsi. Se il consulto è per domande d'affari, fa d'uopo scrivere ciò che si desidera sapere inviando 6 corone in lettera raccomandata o in cartolina vaglia al professor Pietro D'Amico. Una cosa ancora curiosa è che all'epoca naturalmente si vendevano le pignatte come oggi, ma con una piccola svista forse, non si era abbastanza preparati. Vasellame di cucina, igienico, di puro alluminio, nessun disturbo intestinale. Poi si nota che i treni da Trieste fino a Klagenfurt c'erano. Ad esempio, si partiva alle 7:48 e si arrivava a Klagenfurt alle 12:36. Oggi questi treni non ci sono più. Ultima, e non meno carina, è questa qui, una meraviglia dell'industria americana, una penna. Una penna per fare le addizioni, di recente scoperta, apparecchio per scrivere con inchiostro e matita. Questo apparecchio, costruito in modo eminentemente geniale, serve allo scopo di far celermente addizioni precise e formano i meriti principali delle medesime con una manipolazione semplicissima e con un funzionamento esatto. Da un lato un grande alleggerimento del cervello, poiché perfino dopo un lavoro continuato per lunghe ore con la Maxim non si rende sensibile quella tensione nervosa del cervello in molteplici forme riscontrata tanto dannosa. D'altro lato la fiducia sull'esattezza e il grande risparmio di tempo si evidenzia, prezzo per ogni pezzo, con unità, con unita l'istruzione chiara e precisa, corone 10. Una sorta di computer ante litteram.
Dunque, siccome io l'ho letto naturalmente, per fortuna tutto, perché lui mi fa gli scherzi e mi sì, e comunque ho visto qui tanti amici, fra i quali uno che vorrei salutare in particolar modo e che ha scritto, la cui storia è scritta qui a pagina 52, Riccardo Voruppi, che io vedo laggiù e a cui vorrei dedicare un applauso e anche un ringraziamento. Lo saluto perché penso che ci ricordiamo tutti e due di quella avventura, quella bellissima cosa che abbiamo fatto assieme. Con Renato Sarti abbiamo messo in scena una lettura sulla risiera di San Sabba. Riccardo ci seguiva, siamo andati persino in Abruzzo pur parlando in dialetto triestino. Era una platea gremita di studenti che hanno ascoltato con molto interesse le nostre letture, ma quando ha cominciato a parlare lui si sono ammutoliti. La sua storia io la conosco perché l'ho sentita, è una storia terribilmente drammatica, terribile, che per fortuna è finita bene visto che è qui con noi. Comunque grazie a Riccardo Voruppi.
Agosto, tempo di bambini, tempo di giochi, tempo di parchi giochi, di gridolini felici. È stato ritrovato un pezzo di autore anonimo che si intitola Il parco giochi.
Ti guardano occhi di tutti i colori e di tutte le forme, azzurri, trasparenti alla luce, scuri e profondi, allungati e quasi inespressivi. Rotondi e cerchiati da lunghe ciglia. Sono occhi puliti innocenti, che magari sfuggono al tuo sguardo perché il loro obiettivo è la palla o lo scivolo o il nascondiglio del compagno di giochi. Se offri loro una caramella, la prendono senza ringraziare, perché a quell'età sono ancora liberi dalle convenzioni e le madri in quel momento non sono presenti. Nella loro innocenza non danno importanza al colore della pelle e si capiscono pur parlando lingue diverse. Nella loro innocenza si fanno amici, rivali, competitivi, ma non hanno ancora assimilato il concetto della differenza e della discriminazione. Impariamo da loro.
E facciamo un po' di storia adesso. Riandiamo agli inizi dell'Ottocento, nel settembre del 1811, quando un evento insolito, straordinario e ahimè drammatico svegliò improvvisamente la nostra città.
Al varo della fregata francese Danae.
Lo scoppio della Danae.
Lo scoppio della Danae.
Ah, sì, il titolo, sì, lo scoppio della Danae. Al varo della fregata francese Danae, forse a nessuno passò per la testa che quel nome avrebbe legato il destino della nave a quello della mitica Danae, figlia di Acrisio, re di Argo. Segregata dal padre in una stanza di bronzo perché non potesse concepire figli, fu desiderata da Zeus, che trasformatosi in una pioggia d'oro fu raccolto dal grembo di Danae, che poi partorì Perseo. Accortosi di ciò, Acrisio fece chiudere Danae e suo figlio in un'arca sigillata che fu gettata in mare. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non odi, né il rombo dell'aria. Nella rossa vestina di lana giaci, reclinato al sonno, il tuo bel viso. Alla dolcezza di questi versi di Simonide sul destino di Danae e di suo figlio si contrappone il boato che accompagnò il tragico destino dei 350 uomini dell'equipaggio della Danae ancorata nel porto di Trieste. Era da poco passata la mezzanotte del 4 settembre 1811, quando la Danae, pronta per salpare per un'altra missione di vettovagliamento alle basi francesi delle province illiriche, saltò in aria. L'esplosione fu tremenda. Il mare si sollevò fino a ricoprire il molo San Carlo, oggi Audace. Un pezzo della nave cadde sul tetto del Teatro Nuovo. Tutti gli edifici della Piazza Grande furono gravemente danneggiati e nella chiesa di Opicina i quadri della Via Crucis caddero a terra. Ma lo spettacolo più allucinante fu quello che si presentò la mattina seguente sulla spiaggia di San Bartolomeo a Barcola, nella cui direzione era avvenuto lo scoppio. Cadaveri orrendamente mutilati, tronchi privi di testa, legnami e oggetti di ogni genere. I resti umani furono sepolti nel cimitero di Barcola. Il fatto avvenne durante la terza occupazione napoleonica delle province meridionali dell'impero austriaco, compresa Trieste, mentre la flotta inglese esercitava un assoluto dominio nelle acque dell'Alto Adriatico. Poiché la Danae coi suoi 44 cannoni costituiva un ostacolo alla libera navigazione della flotta inglese, l'ipotesi più accreditata sulle cause dello scoppio della fregata francese fu il sabotaggio. Alla fine del secolo un'impresa privata tentò il recupero della Danae. Ne fu estratta dal mare soltanto una parte, una carcassa di 70 metri. In fondo al mare rimase anche il corpo di quella donna dalmata che al tramonto, insieme al suo figlioletto, salì sulla nave per salutare il marito. Aveva ottenuto il permesso di dormire a bordo. Un po' triste.
E ora un'altra lirica, una lirica molto bella, molto toccante, di Mariuccia Coretti, che si intitola Il pianto del bosco.
dici la pagina?
111.
Il pianto del bosco. Il bosco aveva la luce silente del pianto. Cadenzati i miei passi, intristiti sulle zolle rimosse. Volevano un terreno più morbido per lacrime certe da confondere alle acace puntute. Ma i rami spezzati non avevano forza per il mio accoramento. Ondeggiavano gracili al respiro del vento come insignificante richiesta di assenso dall'alto.
Trieste, città di grandi tradizioni teatrali, Trieste, città che in tempi neanche molto lontani poté vantare attivi contemporaneamente numerosi teatri, numerose sale teatrali, ma in una città non eccessivamente grande tanti teatri finiscono per far baruffa. E quindi le rivalità teatrali erano all'ordine del giorno in quegli anni in cui, oltre all'allora Teatro Grande, erano attivi l'Anfiteatro Mauroner, il Teatro Armonia, il Teatro Filodrammatico.
E allora, Ariella, cosa succedeva nella Trieste di fine 800 e inizio 900?
Quello che succede adesso. Rivalità teatrali. Verso la metà dell'Ottocento, Trieste aveva una popolazione di circa 80.000 abitanti che affollavano le sale di quattro importanti teatri: il Teatro Grande, l'Anfiteatro Mauroner, il Teatro Armonia e il Teatro Filodrammatico. Il teatro era per la popolazione triestina, e non solo, a qualunque ceto sociale appartenesse, il luogo deputato del divertimento, inteso nel senso più ampio del termine, cioè come veicolo di cultura. Anche se la qualità dei prodotti teatrali non variava molto da un teatro all'altro, la selezione avveniva invece tra il pubblico, nobili e ricca borghesia al Teatro Grande, il resto della popolazione negli altri. Quando l'Arena Diurna, il primo teatro popolare, cessò di vivere, a sostituirlo ci pensò Leopoldo Mauroner, che a proprie spese avviò la costruzione di un teatro popolare in un'area posta nei prati fra due torrenti, cioè tra l'attuale via Battisti e via del Coroneo. Venne inaugurato il 6 ottobre 1827 con uno spettacolo equestre, al quale seguirono spettacoli di lirica e di drammatica. All'inizio, il proprietario del Mauroner dovette impegnarsi a non fare concorrenza al Teatro Grande, ossia non poteva ospitare nessuno spettacolo senza l'autorizzazione del Grande. Tuttavia, col passare degli anni, le intese vennero rispettate sempre meno e l'antagonismo fra i due teatri si fece scoperto. Due episodi ne danno la misura. Quando l'impresario del Mauroner venne a sapere, siamo nel 1842, che il Teatro Grande aveva stabilito di presentare nel cartellone della sua prossima stagione l'opera Roberto il Diavolo, giocando d'anticipo, allestì per il suo pubblico l'opera di Meyerbeer alcuni mesi prima, togliendo così al rivale il prestigio della prima assoluta a Trieste. Un altro sgambetto alcuni anni dopo. La stagione di prosa del Teatro Grande, con la presenza dell'acclamata attrice Adelaide Ristori, venne compromessa dalla contemporanea stagione lirica del Mauroner, che ingaggiò il maestro concertatore del Grande, Alessandro Scaramelli, con tutta l'orchestra. Per suonare gli intermezzi musicali durante le rappresentazioni della Ristori, il Teatro Grande dovette avvalersi della banda militare. Le occasioni di rivalità cessarono quando il Mauroner venne distrutto da un incendio nel 1876, risorse dalle sue ceneri in tre anni e fu ribattezzato col nome della mitica Fenice, che adesso
è un bel garage.
Ed era uno dei più belli teatri di Trieste.
(Ride)
E ci avviamo un po' alla volta verso il finale del nostro, della nostra galoppata. Dicembre è mese di sorprese, è un mese anche di magia, come ci ricorda il nostro Lunarietto. Nella rubrica dei tempi andati si ricorda un personaggio molto particolare, un celebre illusionista, che si tratta di Raffaele Kefalo, che nel 1939 si esibì al Politeama Rossetti. Cefalo è ricordato qui perché arrivò a Trieste nel corso di una delle sue numerosissime tournée. Lui non era triestino, ma qui nacque sua figlia, e per ricordare la città dove nacque sua figlia, questa bambina venne chiamata Maddalena Triestina. Però lascio a voi il piacere di scoprire questo personaggio così particolare, mentre adesso Ariella ci leggerà la storia un po' particolare, il regalo di un nonno,
sì.
Un nonno molto particolare, un personaggio illustre, un grande architetto, Arduino Berlam, il quale fa un omaggio, un regalo particolare al suo nipotino.
Una cosa, veramente una, per me è stata una sorpresa molto carina questa. Al pennello e alla sottile arguzia di Arduino Berlam si devono le 36 tavole con le allegate schede illustrative della raccolta Bestie di ogni qualità, nostrane e estere. Il famoso architetto, che progettò alcuni fra i più importanti edifici cittadini, come il Palazzo della Banca d'Italia, il Grattacielo Rosso e il Faro della Vittoria, volle dedicare nel 1930 al suo nipotino romano di 4 anni un delizioso bestiario, illustrando con la tecnica dell'acquarello e descrivendo con leggera scrittura dialettale il mondo degli animali, dai pesci alle farfalle, da quelli domestici a quelli selvatici. L'autore non sembra mai prendersi sul serio. Lo stile non è mai didascalico o moralistico, mentre il tono colloquiale con il nipotino gli permette di scherzare con spunti umoristici e ironici su bestie e uomini, su buone e cattive maniere. L'autoironia arriva fino all'ultima pagina così firmata: architetto Arduino Berlam fece quest'opera insigne. La mucca o vacca o armenta domestica. La vacca servi per fabbricar latte, formaggio, butiro e anche vedeletti. Le mucche se la sa menare attorno da qualunque piccio putel, perché le vedi doppio e tutto che par grando come casa. Quando che le vedi rosso le diventa come mate e le peta cornade. Del resto le se bestia sai bone, le lavora, le dà latte, e stesso non se devi parlare dell'ore quando che se in visita. Progetto, e c'è anche il disegno, de far trattoria sulla schiena delle balene in mezzo al mar. Questa è un'idea grandiosa, e chi che la prova diventerà sicuro milionario. Le balene sono così grandi che sulla schiena si può fare delle terrazze con trattoria, con tavolini, ombrelle colorate e antenne di radio. Attorno del buso dove che le schizza acqua si fa un giardinetto. A livello di acqua si che mette una zattera con bagni, cabine, trampolini e moletto. Così sarà grande. Te vuol che provemo? Bravo nonno!
E concludiamo con un tocco d'allegria. Abbiamo qui Ariella Reggio, che noi conosciamo come grande interprete di testi comici, ma anche di testi drammatici, ma anche come una delle attrici che ha incarnato, incarna in qualche modo il teatro in lingua triestina. E ad Ariella chiediamo necessariamente di leggere questa pagina che c'è nel nostro Lunarietto, che si intitola Un po' di Maldobria, Carpinteri,
ecco, qua devo fare una premessa. Sì, Carpinteri e Faraguna naturalmente hanno scritto questo per il signor Bortolo, che è notoriamente un uomo, e io
Bortola.
Facevo signora Nina. Qui farò tutte e due cose. Il famoso febbraio del 29 ha ispirato anche una maldobria di Carpinteri e Faraguna intitolata Inverno 1929. Sior Bortolo racconta a Sior Anina l'avventura che gli è capitata in una sera di freddo polare. L'avvocato Miagostovic si è presentato a casa sua tutto agitato. Il suo pastore tedesco è sparito. Bisogna andare a cercarlo. E insomma, sonda, un freddo. 9 de sera, fino in valle sono andato, sempre chiamando Wolf, Wolf. Ah, se chiamava il can Wolf. Il can sì se chiamava. Insomma, arrivo in valle, fin là dove che se la casa nuova. E in mezzo della neve lo vedo cuffogliato. Povera bestia del freddo, neanche non mi conosceva. E sì che con me gli era proprio intrinseco, no? Vieni, vieni, vieni che dico mi. Non aveva neanche il collarin più. Allora me go cavà il cinturin delle braghe, che go passà intorno al collo e un poco in braccio, un poco strassinandolo e un poco a piade, sono arriva a casa dell'avvocato. Ah, signor Bortolo, chissà che contenti ha l'avvocato Miagostovic e signora Iginia. Spetè, spetè, mica si gavo dal cortivo, lo go trovà. E lui, sì, sì, trovà, trovà, vieni, vieni. Insomma, vado su col cane, l'avvocato Miagostovic, de su delle scale me fa. Pecca Bortolo che ti gacciapa tanto freddo. Ti sa dove chi era quel malignaso can? Là dei legni. Come là dei legni? Non lo avevi trovato in valle, signor Bortolo. Spetè, spetè. Insomma, mi vado dritto su quando vedrio sto can e me corro incontro tutto facendome feste, Wolf. Ma allora voi che avevi trovato un altro can? Spetè, spetè. Sto can che avevo trovato mia il cori verso il fuoco e se cuccia là, tocco de bestia che gli era e a un certo punto col segabel scaldà e l'alza la testa come per guardare il lume sul plafon e il fa signora Nina, migo capì subito, goccia palla l'avvocato per un braccio, signora Inginia per quell'altro, siamo corsi fuori e gosserato la porta a chiave. Signora Nina, un lupo era, un lupo calasò de Monte Maggior, se ga sabù dopo, nel 29 i lupi stremidi de freddo arrivava fino in paese, specialmente poco i trovava un monaco come me che li portava in braccio davanti al fuoco.
Grazie a tutti voi, grazie a Ariella Reggio, grazie, grazie a Noella, a Dario Padovani e naturalmente buon anno con il Lunarietto 2009. Arrivederci.
Grazie, grazie.